In filosofia, il dualismo viene definito come ogni concezione del mondo fondata su un'essenziale dualità di principi. Si parla, quindi, di due corpi agli antipodi, talvolta contrastanti, che però definiscono insieme una realtà. Esistono senza dubbio dualismi e rivalità che hanno fatto epoca e hanno attraversato i tempi scomponendo una buona parte del mondo in due diverse fazioni. Senza scomodare Aristotele o Socrate possiamo riferirci a cose più pop, anche se comunque di straordinario impatto. Ad esempio la rivalità che ha segnato culturalmente un numero imprecisato di generazioni a partire dagli anni 60. Beatles o Rolling Stones? Il fatto di poter eleggere da che parte stare, anzi in qualche modo di dover scegliere a quale scuola di pensiero appartenere, a quale fan club iscriversi, rende il racconto degli eventi più appassionante e coinvolgente. Se dovessimo scegliere una rivalità calcistica paragonabile a quella fra le due band britanniche, potremmo scomodare due divinità come Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé, e Diego Armando Maradona. Più ragazzo da sposare tipo Paul McCartney, il primo, più bad boy alla Mick Jagger, il secondo. Nella storia del pallone, però, è capitato solo una volta che due giganteschi universi, che due insiemi di talenti, influenze, immagini e successi così potenti e così antitetici si siano ritrovati a vivere la stessa epoca, cannibalizzando di fatto quasi un ventennio di football. Peraltro, incarnando singolarmente anche una delle rivalità collettive più illustri che ci siano. Loro sono Cristiano e Leo, Ronaldo e Messi, il Madrid e il Barça. E possiamo solo ringraziare chi di dovere di averceli mandati insieme.
Sizzle Tipster presenta Vamos, esultanze che hanno fatto la storia del calcio.
Io sono Stefano Borghi e questo è Vamos. Di gol ne ho visti e ne ho gridati a migliaia. E su come questo allineamento di pianeti abbia scatenato riti o immagini diventate iconiche in tutto il pianeta, posso raccontarvi innumerevoli storie. Si inizia dal momento culminante. Tutto nasce dal gol. E poi, da lì, Vamos. Se mi conoscete un po', sapete bene che non credo ai paragoni fra i calciatori, specialmente fra quelli di epoche diverse. Mi godo sempre il bello di ogni individualità, le specifiche singolarità, senza pensare a chi assomigli qualcuno o se questo sia più grande di quello. Però, essendo Messi e Ronaldo atterrati sul nostro pianeta pressoché contemporaneamente, nessuno, nemmeno io, ha potuto estraniarsi dalla diatriba. Perché non stiamo parlando semplicemente di due calciatori e neanche solamente di due fuoriclasse fra i più grandi che si siano mai visti. Sono due brand, due religioni, due filosofie di vita. Sono due imperi chiamati a combattersi per la conquista del globo. Diversi in tutto. Messi è la pulce, piccolo, con un fisico al di sotto della media ma stracolmo di talento. Uno a cui gli dèi hanno concesso di essere uno di loro quando ha la palla tra i piedi. Nella narrazione del calcio, lui rappresenta il genio, la fantasia, il romanticismo, la magia. Perché se avete visto Leo dal vivo non può non esservi capitato di rimanere con la mascella cascata, a chiedervi cosa fosse davvero successo in quell'attimo in cui tutto è stato sconvolto dalla sua arte e che lo sguardo umano, al primo colpo, non poteva arrivare a comprendere. Cristiano Ronaldo invece è il cyborg, il superuomo, il più straordinario atleta che sia mai apparso nella storia di questo sport. Perfetto, in tutto e per tutto, rapido, potente, professionale. Incarna l'idea che il duro lavoro, la perseveranza, la fatica e la dedizione estrema portino alla vetta. Anche il talento, Perché Cristiano è stato senza dubbio baciato da una capacità innata di trattare il pallone in modo incantevole. Ma non magico, non sovrannaturale, bensì superumano. Uno scansa con sdegno le bevande gassate, l'altro la pulce ne va pazzo. Cristiano ha un regime alimentare talmente ferreo che si rifiuta anche di pensarli certi piatti. Lionel, invece, non ha timore di dichiararsi fan della milanessa, fritta alla maniera di casa sua a Rosario. Ronaldo di fritto non concepisce nemmeno l'aria, figuriamoci le cotolette. Poi alcuni sono anche stereotipi, intendiamoci, però basta guardarli un secondo per capire quanto siano l'antitesi l'uno dell'altro. Anche se poi, fondamentalmente, per entrambi l'essere vissuti sempre separati da un muro cosmico, ma fianco a fianco, è stata con ogni probabilità la vera chiave del superamento costante da parte di ognuno dei due di ogni possibile limite conosciuto. C'è solo una cosa che Messi e Ronaldo fanno con la stessa continuità e la medesima disinvoltura, che poi è la cosa più importante, nonché quella che dà il senso al gioco che praticano meglio di qualunque altro mortale. Il gol. Li contiamo da anni e anni e il totale è ancora in divenire, anche se ora il crepuscolo di questo epico mostro bicefalo, il Messialdo, è all'orizzonte. Ma l'attimo successivo, quello dell'esultanza, rimane e rimarrà sempre lì pronto ad accoglierli, oltre che a definirli. Sava Sandir, contrapposti. Messi cerca il compagno che gli ha fatto l'assist e lo coinvolge in un abbraccio, ringrazia i tifosi per gli applausi, distribuisce la gioia e poi alla fine indica sempre il cielo e manda un bacio a nonna Celia, quella che gli ha permesso di scendere in campo per la prima volta e alla quale probabilmente tutti noi dovremmo rivolgere un ringraziamento quotidiano. CR7 invece è griff anche in quello, è accentratore, dispensa calma, attira gli occhi su di sé, mette a tacere, mostra gli attributi e brevetta nel tempo una delle esultanze più iconiche del secolo, il suo esercizio egoriferito di predominanza, controllo, dominio sul tempo e sullo spazio. Corsa verso i tifosi, generalmente indirizzata alla bandierina. Preparazione al salto quasi come in un terzo tempo, poi salto, piroetta e atterraggio da supereroe, braccia verso il prato, a scaricare la forza sua e quella di gravità, a piantarsi nel terreno come una colonna dorica resistente a ogni tempesta. Eccomi qui, sono qui per voi, guardatemi, sono io il più forte, celebratemi, ripetendo insieme a me. Ma se questa rivalità da sola sarebbe bastata per un grande romanzo, il fatto che abbiano militato per un decennio nelle due squadre che danno vita alla rivalità sportiva più importante del mondo l'ha fatta diventare il più grande poema epico della storia del calcio. Quella tra Barcellona e Real Madrid è una divisione atavica, un contrasto che affonda le sue radici probabilmente nella notte dei tempi e che nel calcio scatena temi universali. Castiglia contro Catalogna, ovvero centralismo contro indipendentismo, Galacticos contro Tiki-Taka, come rappresentare la dicotomia fra il football inteso come insieme di grandissime figure e quello che nel collettivo esalta le qualità individuali. E poi, inevitabilmente, Ronaldo contro Messi. E quando Real Madrid e Barcellona si incontrano, va in scena. È il classico. È un evento che ho già commentato una ventina di volte. Se mi costringete a sceglierne uno, ma sappiate che mi state usando violenza, vi riporto al 23 aprile del 2017, al Santiago Bernabéu, a quello che mi sento di considerare il match di più alto livello calcistico a cui io abbia mai assistito, culminato in un momento che riesco a definire unicamente come catarsi. È primavera, di conseguenza si fanno i giochi definitivi nella Liga. Si gioca la 33esima di 38 giornate. Il Real Madrid è primo, con 3 punti in più del Barcellona e ha una partita in meno. Praticamente, se vince, è fatta. Sono senza ombra di dubbio le due squadre più stellari del pianeta. La formazione del Real Madrid di Zidane è Keylor Navas in porta, Carvajal e Marcelo Terzini, al centro della difesa capitan Sergio Ramos, con al fianco Nacho che rimpiazza gli infortunati Pepe e Varane in quello che risulta il suo primo classico in carriera. Il resto è una formula che si ripete a memoria. In mezzo, la santissima trinità, Modric, Casemiro, Kroos. Davanti, la BBC, Bale, Benzema, Ronaldo. Il Barcellona di Luis Enrique ha un'assenza pesantissima, quella dello squalificato Neymar. Risponde con Ter Stegen fra i pali, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti e Jordi Alba in difesa, Rakitic, Busquets e Iniesta a centrocampo. Davanti, tocca a Paco Alcácer completare il tridente con Los Amigos, Messi e Suárez. L'aria al Bernabéu è spessissima. Appena prima dell'ingresso in campo, quando le due squadre attendono di entrare nell'arena, proprio come due fiere poste in due corridoi attigui, ma separate da una grata, le telecamere colgono Cristiano Ronaldo seduto sui gradini delle scale che portano al prato. seduto, concentrato, ha la testa bassa e si sistema i calzettoni perché ogni dettaglio della sua entrata in scena deve essere perfetto. Messi invece è il penultimo della fila blaugrana, come sempre vicino al suo migliore amico, il pistolero. La battaglia infuria fin dal primo tocco di palla. Al terzo minuto Ronaldo è per terra nell'area catalana, si agita platealmente chiedendo un rigore che però non gli viene concesso. Oggi il VAR credo che lo assegnerebbe. Due minuti dopo tira di sinistro centrale. Ma è chiaro che sia CR7 che il Madrid siano lì per chiudere definitivamente i conti contro un Barça che prova a rispondere con taglienti stilettate verticali, ma fatica. E il Bernabéu è un mare tempestoso che ruggisce e il Real Madrid, a metà primo tempo, fa gol. Lo segna Casemiro, solo, nel posto giusto al momento giusto per appoggiare in porta la respinta di un palo colto da Sergio Ramos. Casemiro, che era già stato prima un protagonista determinante della partita, in un altro senso e senza che tutti se ne fossero accorti. Al 12esimo era andato a cercare Leo Messi nella metà campo rivale, si era preso una giocata da PlayStation e aveva chiuso la discussione con un'entrata durissima ai danni della Pulga. Qualche istante dopo, Messi addirittura sanguina. Ha ricevuto una gomitata in bocca da Marcelo, forse involontaria o forse no. Il paladino è ferito e pochi minuti dopo è anche sotto nel punteggio. Lo hanno fatto arrabbiare e raramente si è visto un Messi come quello di quella serata madrilegna. Lo stanno battendo e lo stanno anche picchiando. Diventa ira funesta, furia incontenibile. 33esimo minuto. Messi segna. Invade la metà campo madridista come se potesse disintegrare i muri. Si affida ai raccordi di Busquets e Rakitic per arrivare in zona tiro e appena giunge alle porte dell'area, controlla col sinistro, dribbla a velocità supersonica col destro e fredda Keylor Navas con un mancino affilatissimo. Esulta correndo indietro verso il centrocampo con gli occhi spiritati e furibondi. Si calma solo per qualche secondo, quelli che gli occorrono per il segno della croce, il bacio e le dita alzate al cielo, i gesti per nonna Selva. Il più splendente dei guerrieri è entrato in modalità devastazione e intanto Cristiano assiste alla scena senza celare un moto di stizza. La partita è tutta così, una giostra a velocità massima che offre spettacolo e agonismo, aulica e cruda, piena allo stesso tempo di lirismo e carnalità. Anche Cristiano viene trattato con modi rudi, specialmente da Samuel Umtiti, che si prende un giallo per aver attentato alla sua caviglia destra. Ma entrambi i semidei non si fermano, lottano alla guida delle loro armate galattiche. Ter Stegen e Navas parano come se da loro dipendesse la salvezza del pianeta. Poi il Barça segna. Rakitic con un clamoroso sinistro da fuori.
Va a ricordare Ivan Rakitic, bocca di palo! Gol del Barcellona!
La Liga è di nuovo in bilico. In questo momento Barcellona e Real sono a pari punti, anche se i Blancos devono recuperare una partita. Mancano pochi minuti, che però in un classico possono diventare un tempo geologico. Però Messi ha anche fatto espellere Sergio Ramos, mandato negli spogliatoi dal rosso dell'arbitro Hernández dopo un intervento carico di frustrata impotenza. Ma la storia del calcio ci insegna che il Real Madrid è immortale e infatti all'85esimo pareggia. In inferiorità numerica. Marcelo va sul fondo, crossa basso e sul primo palo spunta l'attaccante colombiano James Rodriguez. 2-2. Di nuovo un macigno posto sul titolo della Liga. Ma non è mica finito. È una partita che a ripensarla mi fa credere che sia durata una settimana. Il Barça è tramortito, colpito alle gambe a pochi metri dal traguardo. Rischia più volte di prendere il terzo gol. Ma né Cristiano né i suoi compagni danno il colpo di grazia. Ed è qui che accade l'impossibile. L'arbitro assegna 2 minuti di recupero. Mancano esattamente 33 secondi al fischio finale e il Barcellona batte un fallo laterale all'altezza del lato corto della propria area di rigore. 20 secondi dopo, al minuto 91 e 47, Leo Messi segna il gol del 3-2. È inutile che vi racconti cosa ho provato in quel momento. Credo si sia capito bene già in diretta.
Sergio Roberto passa, è l'ultima azione del classico. Il Barcellona arriva con un potenziale 6 contro 3.
Un gol pazzesco, un capovolgimento di fronte impressionante che ha sconvolto il mondo di chiunque fosse lì. Per molte statistiche è stato anche il 500° gol di Messi con la maglia blaugrana, ma non è vero, ufficialmente è stato il numero 499. Ma la maglia diventa centrale nell'esultanza, perché quella camisetta che rappresenta per lui la corazza di una vita, Messi se la toglie in mezzo al feudo rivale ormai conquistato. La fa vedere a tutto il Bernabeu, diventato un microcosmo di realismo magico. La foto di Messi che mostra il numero 10 ai tifosi del Real fa il giro del mondo. È un gesto potente, iconico, che può apparire arrogante da parte di un giocatore che arrogante non lo è mai stato, ma così non è. È stato semplicemente apparizione mistica. E il senso di sovrannaturale viene riportato proprio dalla fotografia più tipica di quel momento, colta nell'attimo in cui Messi molla un lembo della maglietta che, nell'impressione carpita dalla macchina da presa, sembra rimanere sospesa, come se fosse una cosa viva. Lionel Andrés Messi, numero 10, e il mondo ai suoi piedi. In una storia normale sarebbe il punto finale, definitivo, ma quella di Messi e Ronaldo è una storia unica e irripetibile. Come se fosse l'orologio più bello che ha scandito un pezzo di vita del calcio, con le due lancette sempre a rincorrersi, condannate ad essere dipendenti l'una dall'altra per segnare l'ora esatta, incontrandosi talvolta, per poi scappare immediatamente via ognuna per la propria strada. E infatti, anche poco dopo la catarsi di Chamartín, sono andati di nuovo faccia a faccia e ha stravinto Cristiano, a Barcellona. 13 agosto, sempre del 2017, prima rivincita dopo i fatti narrati. Minuto 80. Messi ha appena segnato su rigore l'1-1, ma a partire in contropiede, dalla propria area di rigore, stavolta è il Real Madrid.
Ora va Isco, Cristiano all'espacio, tiene che perseguirle Piqué. Vaya duelo, Cristiano contra Gerard Piqué. Frontal dell'aria, busca il vuoto per il disparo. Che buazo acaba de marcar Cristiano. Gol de Cristiano. Espectacular. Se quita la camiseta.
È un altro gol incredibile. Ronaldo non corre, vola. Punta Piqué al limite dell'area, lo lascia lì come se fosse una sagoma e spara un destro terrificante sotto all'incrocio dei pali opposto. Cristiano esulta, ma non alla solita maniera. Si toglie la maglia e mostra i suoi ineguagliabili muscoli in faccia al popolo dell'eterno rivale. Poi la raccoglie e la fa vedere a tutto il Camp Nou. Ogni riferimento all'esultanza di Messi di qualche mese prima non è puramente casuale. Perché è sempre stato e sempre sarà così. Gol di Messi, gol di Ronaldo. Nei secoli dei secoli. Amen.
Vamos! Esultanze che hanno fatto la storia del calcio.